ringrazio anch'io molto del Billiard e raccolgo immediatamente il suo invito. Parlerò piano per dare la possibilità di tradurre almeno sinteticamente quello che dico, perché credo che l'occasione importante di oggi sia quella, come David diceva, non solo di parlare di quella che è stata l'esperienza del Black Panther Party, ma anche di aprire un confronto con quelli che sono i movimenti oggi a livello globale. L'anno scorso, su un opuscolo dedicato da un quotidiano di sinistra agli anni 70, è uscito un articolo sul Black Panther Party. Si sosteneva, grosso modo, che il Black Panther Party, il Black Power Movement, non sarebbe stato sconfitto tanto da una delle più feroci forme di repressione nel cosiddetto Occidente, un programma apposito dell'FBI, COINTELPRO, Hoover che nel 68 definisce il Black Panther Party la più grande minaccia per la sicurezza interna degli Stati Uniti. Uccisioni e un livello di repressione che evidentemente grida vendetta rispetto a quegli anni. Non sarebbe stato sconfitto tanto dalla combinazione di strategie di violenza estrema, di governance, di cooptazione, di inclusione, pensiamo alle strategie della Fondazione Ford. Ma sarebbe stato sconfitto soprattutto dal rifiuto espresso dalle donne nere rispetto alla violenza. Ebbene, cito questa cosa perché questo riporta, se si vuole, nel provincialismo italiano una delle stucchevoli, delle strumentali, delle false dicotomie su cui si è fondata la narrazione mainstream, la narrazione liberal degli Stati Uniti sul Black Power Movement. Secondo questa narrazione ci sarebbe un movimento per i diritti civili buono e un Black Power Movement cattivo. Esisterebbe la dicotomia tra la violenza e la non violenza, tra la non violenza dei diritti civili e la violenza del Black Power Movement, tra gli uomini e le donne, tra figure come Martin Luther King da una parte e Malcolm X o Stokely Carmichael, il leader dello SNCC, dall'altra, tra il sud dei diritti civili e il nord dei riot urbani e metropolitani. Credo che dobbiamo spazzare via tutte queste false dicotomie. Credo che lo stiano facendo in modo molto importante una corrente teorica e storiografica che si sta affermando negli Stati Uniti negli ultimi anni, chiamata Black Power Studies, che sta radicalmente ripensando e riperiodizzando quella straordinaria fase di conflitto e di movimenti che ci offre, credo, degli eccezionali elementi per ragionare, per affrontare, per riempire la cassetta degli attrezzi con cui cerchiamo di trasformare oggi il mondo. Vorrei riassumere questi punti, quello che io ho capito del Black Power Movement, in sei elementi, in sei punti che cito in modo veramente stenografico. Primo punto. Io credo che tra il movimento per i diritti civili e il Black Power Movement ci siano evidentemente continuità e discontinuità, ma che non ci sia nessun tipo di rottura. E all'interno di questa storia profondamente inserita negli Stati Uniti e nella situazione globale degli anni 50 e 60, di cui parlava David Hilliard, dell'opposizione alla guerra in Vietnam, della fase del maccartismo, dell'America razzista, ebbene, e all'interno di questa straordinaria storia che matura il passaggio che un'autrice su come Nolue Rooks in un importante libro sui Black Studies ha chiamato il passaggio dall'etico dei diritti alla questione del potere. Dai diritti al potere. Cosa significa Black Power, o almeno quello che io ho capito? Bene, anche qua vorrei cercare di attualizzare. Negli ultimi anni nel movimento e nei dintorni dei movimenti sociali si è diffuso un postulato che è riassunto da una frase che John Holloway espresse negli anni 90: cambiare il mondo senza prendere il potere. Nolue Rooks, R-O-O-K-S. Bene, se il potere di cui parla Holloway e di cui si è spesso parlato il movimento è inteso come la presa del potere statale, io credo che questa cosa della non necessità per trasformare il mondo di prendere il potere statale non sia vera da oggi, è vera da vari decenni nella storia rivoluzionaria, era sicuramente vera per il Black Panther Party, che non ha mai avuto l'idea del potere come potere statale. All'inizio degli anni 70 Whitney Houston iniziò a parlare di intercommunalism, potremmo tradurre intercomunitarismo, intercomunalismo. Era il dipingere uno scenario che oggi potremmo definire uno scenario tendenzialmente imperiale, in cui gli stati-nazione perdono il loro tradizionale ruolo, in cui il problema non è più quella della conquista dello Stato per trasformare i rapporti sociali, in cui il problema è rovesciare il discorso globale e transnazionale. Quando anche il Black Panther Party parlava, o nel Black Power Movement si parlava di nazione nera, lo si faceva da un lato come nesso con le lotte anticoloniali di quello straordinario periodo degli anni 50 e 60, dall'altra con un'idea di nazione che non ha nulla a che vedere con la nazione per come intesa nel lessico della politica moderna. Era un'idea simile a quella di Fanon. Al contempo rivendicava il proprio agire transnazionale, che parlava di una nazione come un qualcosa da costruire, come un qualcosa che noi oggi potremmo chiamare comune. Allora il potere io credo che fosse inteso come l'esercizio del potere, come l'esercizio dei rapporti di potere, per difendere, per autodifendere, del Panther Party for Self-Defense, si chiamava l'organizzazione al suo inizio, per difendere le proprie forme di cooperazione, di autodeterminazione, di organizzazione del comune, dell'autonomia, che andavano di quello di cui David Dilliard ci ha parlato, dai programmi di welfare autogestito nelle comunità, fino a questa straordinaria storia che meriterebbe di essere raccontata approfonditamente, della costituzione dei Black Studies nelle università. E io credo che il problema sia quello, facendo un passo in avanti e mettendo a critica quello che diceva John Holloway, il problema evidentemente non è la presa del potere statale, ma è l'esercizio dei rapporti di potere, è l'esercizio di potere anche contro chi negli ultimi anni ha preso il potere senza esercitarlo e, manco a dirlo, senza cambiare il mondo. Terzo punto. Dicevo, strumentalità di questa dicotomia tra violenza e non violenza. David Dilliard ce l'ha già spiegato chiaramente. Nel Black Panther Party l'uso delle armi si richiamava al nono emendamento della Costituzione americana. Secondo cui l'elenco dei diritti individuali non è inteso come esaustivo, il popolo ha altri diritti non specificatamente menzionati dalla Costituzione. Solo che nella misura in cui un soggetto di parte, un soggetto che non era pensato come destinatario del non emendamento, ossia i neri degli Stati Uniti, si appropriavano di quell'emendamento, lo portavano alle estreme conseguenze, ne si svelavano la loro neutralità, lo rovesciavano. C'è un importante libro che si chiama I Giacobini Neri, The Black Jacobins, scritto da C.L.R. James, importante storico nero di Trinidad negli anni 30, in cui si racconta la rivoluzione degli schiavi di Santo Domingo, la più fiorente colonia francese, conclusasi nel 1803 con la dichiarazione di indipendenza di Haiti, e si racconta del suo protagonista, Toussaint Louverture. La prima rivolta contro l'uomo bianco, recita il sottotitolo, che inizia nel 1791. Come voi tutti capite, avviene in modo sincronico alla rivoluzione francese. Il preteso universalismo del lessico dei diritti, scritto dalla Rivoluzione francese, scolpito nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, viene portato fino in fondo e dunque rovesciato dalla rivolta degli schiavi di Santo Domingo, che rivendicano libertà ed uguaglianza non solo per i cittadini francesi, ma per tutti gli uomini e tutte le donne del mondo. E quando l'esercito rivoluzionario francese si trova a combattere contro gli schiavi dall'altra parte della barricata, arriva il canto della Marsigliese, il canto di una Marsigliese nera, il canto di una Marsigliese che vuol dire libertà e uguaglianza, che vuol dire irruzione di parzialità e di svelamento della non neutralità, della figura dell'uomo bianco, per cui la dichiarazione della Rivoluzione francese era stata pensata. Io credo che la stessa cosa abbia fatto il Black Power Movement con il discorso sull'uso della forza e richiamando un emendamento negli anni 60. Si tenga anche presente che nel movimento per i diritti civili non è che la non violenza era quel feticcio ideologico di cui si è parlato negli ultimi anni in Italia. I cortei erano autodifesi. Sono nate nel 64 delle organizzazioni come i Deacons for Defense and Justice che difendevano con le armi i quartieri neri dalle aggressioni dei razzisti bianchi. La non violenza era quindi intesa spesso come una dimensione tattica, una dimensione di cui valutare l'efficacia. Ma soprattutto io credo, concludo il terzo punto, che dobbiamo dirlo una volta per tutte, la dicotomia, e questa è un'altra grande lezione che apprendiamo da quel movimento, da quella straordinaria storia, la dicotomia non è tra violenza e non violenza, ma è tra violenza, violenza dello Stato ed esercizio della forza, tra l'esercizio del governo e l'esercizio dell'autonomia. Quarto punto, mi scuso della lunghezza, ma credo che sia importante intendere il dibattito di oggi come un confronto, visto che abbiamo la fortuna di avere qua con noi David Hilliard. La questione delle donne, proprio, da cui sono partito, ho parlato delle strumentalità, delle retoriche dominanti, spesso riprodotte anche in ambiti critici o di movimento. Non perché evidentemente non esistesse una questione di maschilismo, una questione di profondo conflitto di genere all'interno del Black Power Movement. Se ne parla ancora oggi una grandissima femminista nera come Velux. Bell Hooks. Io credo che però quella questione di maschilismo sia stata messa in discussione innanzitutto dalle donne e dalle femministe nere. Erano molte le donne nere all'interno del Black Panther Party. Avevano spesso ruoli dirigenziali e non rifiutavano affatto l'esercizio della forza per come l'abbiamo descritto. Possiamo dire che il femminismo nero, da questo punto di vista, ha radicalmente messo in discussione il doppio fardello, in quanto donne e in quanto nere, e ha disvelato anche qua la non neutralità del soggetto moderno, appunto il cittadino bianco e maschio. Credo, da questo punto di vista, che quella storia del grandissimo femminismo nero andrebbe raccontata e riscoperta anche contro queste retoriche che affatto non ci aiutano a capire. Quinto punto, la dimensione transnazionale in cui va collocata l'esperienza del Black Power Movement. Al cui interno quella che Du Bois descriveva come la color line era intesa come uno strumento di gerarchizzazione e segmentazione di classe. Da questo punto credo che sia molto importante rimarcare il legame tra il Black Power Movement e le lotte anticoloniali degli anni 60. Che venivano rideclinate, riarticolate nello spazio metropolitano. La lotta antirazzista era anche lotta di classe. E il Black Power Movement, il Black Panther Party, nasce anche da un'esplicita critica al nazionalismo nero. Un'esplicita critica al nazionalismo nero. Huey Newton diceva che gli afroamericani non hanno una casa in cui tornare. Potremmo dire con i nostri lessici che il comune e la trasformazione dei rapporti sociali stanno sempre davanti a noi come qualcosa da costruire, non stanno mai nell'idea di un ritorno a una qualche mitica natura da riscoprire. Sesto e ultimo punto, la questione dell'autodeterminazione, self-determination, che è una questione centrale nel Black Panther Party, la questione dell'autonomia. Ce ne ha parlato David Hilliard a proposito del Survival Program, dei programmi di welfare autogestito, del controllo sulle istituzioni comunitarie. Dicevo quella straordinaria esperienza dei Black Studies imposti e conquistati tra il 68 e il 69 dallo straordinario sciopero di 5 mesi a San Francisco State College. Conquistati dall'azione alla Cornell University. Ebbene, quell'autonomia e quell'autodeterminazione significavano immediata costituzione di istituzioni autonome. Ancora una volta, nessuna idea di un potere da conquistare e dopodiché ci sarebbe stata la liberazione. La liberazione era qui ed ora, la liberazione era nelle forme di cooperazione che quotidianamente riusciamo a costruire e riusciamo a difendere. E io credo che sia importante che anche di questo si stia ragionando qua in Italia, e anche in questo la straordinaria esperienza del Black Panther Party e del Black Power Movement sono per noi assolutamente importanti ed eccezionali. Le istituzioni autonome vanno conquistate giorno per giorno, le istituzioni vanno difese anche con l'uso della forza. Concludo con un dato veramente importante, l'abbiamo sentito anche dalle parole di David Hilliard, lo ripeto, il Black Panther Party è stato affrontato da uno dei livelli di repressione più brutali, più feroci, più violenti che si ricordi negli ultimi 50 anni. parole di David Villar e nelle parole che io ho sentito di militanti e di chi ha fatto parte dell'esperienza del Black Power Movement e del Black Panther Party. Ricordo 2 anni fa, ero stato al un quarantennale della fondazione del Black Panther Party e c'era un video in cui si parlava dei modi e delle forme di repressione con cui quell'esperienza è stata affrontata. Compariva continuamente in sottofondo la scritta di fronte alle forme più brutali di repressione. Ebbene, compariva la scritta: il nemico che tortura è un nemico debole. Ebbene, io credo che anche noi dovremmo imparare questo atteggiamento e di fronte alle torture di Bolzaneto,
during the mobilization against G8 in Genoa,
alla magistratura che ha assolto i suoi protagonisti, e al governo di sinistra che ne ha promossi i responsabili, tanto più feroce quanto più evidente la crisi di rappresentanza, anche noi è il caso di dire: il nemico che tortura è un nemico sempre più debole. Non ci catturerete mai. All power to the people.